Beh, questa mattina, come logico che sia, visto che oggi è il giorno di Pasqua, ci siamo concentrati sulla tematica della resurrezione. Abbiamo detto che il mondo oggi ricorda, e non, francamente non saprei quanto il mondo ricorda il discorso che oggi dobbiamo ricordarci, appunto, della resurrezione di Cristo. Nel prossimo anno uscirà il seguito del film La Passione. Non so se avete mai visto il film di Mel Gibson, ormai circa una decina d'anni fa. Dovrebbero aver iniziato a girare le riprese adesso, e il prossimo anno, appunto, c'è il seguito e si intitolerà Resurrezione. Sarà appunto il seguito di questo film. Per chi ha avuto modo di vedere questo film, il primo, La Passione, già c'era stato un accenno alla resurrezione di Cristo. E proprio la scena finale si vede Gesù che si alza in piedi nella tomba. Però ovviamente nel primo film la tematica della resurrezione è solo un piccolo particolare, perché tutto il resto del film è concentrato sulla sua morte, sul suo arresto e sulle modalità con il quale è stato messo fine alla sua esistenza. Appunto, nel precedente film e la resurrezione è un piccolo particolare dopo un periodo di concentrazione lungo e straziante sulla sua sofferenza. E penso che per molte persone la resurrezione sia una sorta di storiellina, di fantasia, a cui credono solo ormai anche più pochi cristiani, e forse neanche degna di essere presa in considerazione. Certamente non così affascinante o interessante come l'orribile e straziante sofferenza del Signore Gesù. Ma la resurrezione non è un aspetto secondario del cristianesimo. La resurrezione è il punto fondamentale del cristianesimo, perché se noi togliamo la resurrezione al cristianesimo, praticamente il cristianesimo non esiste più. Tutto nel Vangelo di Gesù Cristo, tutto ciò che è connesso alla salvezza, ogni promessa nel tempo e nell'eternità, è legata in maniera indissolubile alla resurrezione. Ciò che accadde a Gesù prima della sua morte non è così importante come ciò che accadde a Gesù dopo la sua morte. Che sia stato flagellato è un dato di fatto, che abbia subito il rifiuto, lo scherno, il disprezzo, l'oltraggio, il dolore, gli insulti, la calunnia, e poi sia morto è un fatto storico, riconosciuto anche da coloro che non hanno fede nella sua opera. Ma ciò che è più importante di ciò che è accaduto prima che morisse è ciò che è accaduto dopo la sua morte. E in effetti il mondo sembra più incuriosito a quello che è successo prima della sua morte. Infatti anche solo il film di Mel Gibson ha avuto un certo successo nelle sale cinematografiche, e il mondo sembra più aperto a guardare la croce di quanto invece non lo sia a considerare il sepolcro vuoto. Forse perché intuiscono le implicazioni che questo che comporta. E a parte i musulmani, che negano che Gesù sia effettivamente morto, la maggior parte probabilmente metterebbe in dubbio che egli sia effettivamente risorto. Personalmente mi è capitato spesso di parlare con persone che si definiscono cristiani. Credono che Gesù sia stato crocifisso, magari sanno perché ha subito tutto ciò, cioè nel senso che lui è morto per i nostri peccati, la settimana, 10 giorni fa con Tiziana eravamo in vacanza, abbiamo fatto una gita nella quale la guida ha citato proprio in maniera perfetta il messaggio di salvezza del Signore Gesù Cristo che è morto per i nostri peccati, non so se hai fatto considerazione questa cosa, e ha detto esattamente il messaggio come stava. E ci sono persone che si definiscono, ripeto, cristiani, che conoscono questa cosa, ma poi nel parlare con loro affermano che non credono che ci sia una vita dopo la morte, che non esiste un inferno o un paradiso, che non ci sarà una resurrezione, ma quando moriamo semplicemente finisce tutto nella tomba. La domanda è: che cristianesimo è senza resurrezione? Perché esiste questo, che è un controsenso? E quale giorno migliore parlare oggi, che è proprio la Pasqua, di resurrezione? Questo giorno deve fare luce sulla resurrezione, su questo dato reale del cristiano. Non è solo il ricordo della liberazione della schiavitù nella storia di Israele. Non sono uova o coniglietti e non è un'occasione di vacanza. E il giorno, per antonomasia, anche se più volte è stato giustamente ricordato nelle preghiere questa mattina, che il cristiano dovrebbe ricordarsi che Gesù è risorto tutti i giorni, non un giorno alla settimana. Come detto, la resurrezione ha enormi implicazioni. Tutti muoiono, ma solo uno ha avuto il potere di risuscitare se stesso dai morti. È ovvio quindi che per Satana, il nemico delle nostre anime, che la resurrezione è un aspetto fondamentale della sua battaglia. È il perno che tiene insieme tutto l'essere cristiano. Ed è per questo che la resurrezione spesso è derisa, contrariata, contrastata, disprezzata, negata e talvolta semplicemente ignorata, come se non avesse poi una così grande importanza da meritare una profonda invece riflessione. Ma la resurrezione, lo ripeto, di Gesù è assolutamente importante. Oggi torniamo, avevamo fatto un paio di domeniche fa, avevo fatto un accenno a quello che vedremo quest'oggi. Voglio che apriate le vostre Bibbie in prima capitolo 15, questo è prima Corinzi capitolo 15. Questo è il capitolo della Bibbia che è conosciuto come il capitolo della resurrezione più di ogni altro. Abbraccia le grandi realtà della resurrezione di Cristo e della nostra resurrezione grazie alla sua. È un lungo capitolo di 58 versetti e ci dà praticamente una teologia completa sulla resurrezione. Paolo scrive questo capitolo in risposta a un attacco appunto al credere alla resurrezione. E come detto, Paolo scrive questo capitolo 2000 anni fa, quindi è 2000 anni che praticamente ci sono coloro che negano, dubitano o attaccano questo pilastro. E a quanto pare alcune persone che erano a Corinto, e ovviamente erano anche dentro la Chiesa, avevano incominciato in un certo modo ad aprire o ad aprirsi a coloro che volevano insinuare che Cristo non fosse risorto. E infatti al capitolo 12 Paolo dice: ora, se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Quindi già anche nella Chiesa qualcuno che si professava cristiano incominciava a dire: non c'è resurrezione dei morti. E l'avevamo visto appunto nella mia precedente esposizione, che qualcuno negava la resurrezione come una realtà, forse erano appunto influenzati dalla filosofia greca di allora, che fondamentalmente vedeva l'uomo composto di due fattori. C'era la componente fisica, materiale, che veniva considerata malvagia, mentre qualsiasi cosa che era spirituale era la cosa buona. Per cui pensare che un domani gli uomini si potessero risorgere in maniera corporale e fisico, vedendo il corpo come un fattore negativo, contrastava sul fatto del raggiungere la divinità con un corpo appunto incatenato al male. La domanda è: può esistere un cristianesimo senza resurrezione? E quindi, anche se a Corinto qualcuno nella Chiesa cominciava a strizzare l'occhio, a accarezzare l'idea che forse potevano essere cristiani negando appunto la resurrezione, anche se questa idea sembrava ragionevole secondo la moda di quel tempo e avere una certa logica, e appunto si incominciava a pensare che la resurrezione non fosse una realtà. E oggi vedremo i versetti da 12 a 20, dove Paolo prende in esame appunto questo attacco a questa credenza. Dice: ora, se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è resurrezione dai morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato se è vero che i morti non resuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Paolo usa in questi versetti un approccio un po' strano, cerca di difendere la resurrezione usando la critica che la vorrebbe negare. E quindi fa una sorta di analisi dicendo che se la critica è corretta, che dice la resurrezione non esiste, allora è necessario affrontare tutte le implicazioni di questa negazione. E penso che per Paolo non sia stato facile, perché ovviamente lui considerava la resurrezione, non aveva dei dubbi. Per lui era vera, perché la resurrezione è gloriosa, era essenziale per la fede ed è il punto più alto del Vangelo. Perché tutto ciò in cui crediamo e tutto ciò a cui speriamo è legato a questo fatto. E quindi analizza il punto di vista degli scettici. Per lui, penso che per Paolo sia stato doloroso considerare anche che questo aspetto malvagio fosse entrato nella Chiesa. Questa domanda che aleggiava anche nella Chiesa: e se Cristo non fosse risorto? Ed è una domanda che anche noi oggi ci dobbiamo porre. E se Cristo non fosse veramente risorto? Qualcuno ha anche commentato, facciamo ogni domenica, ogni settimana la locandina per pubblicizzare la Chiesa, e qualcuno ha commentato: bella domanda, ma conosco questa persona e vedrò di dargli la risposta. Quindi, se Cristo non fosse risorto, e ciò che fa Paolo è istruttivo per noi, perché sottolinea quanto sia fondamentale per noi attenerci alla resurrezione. Semplicemente quello che Paolo vuole dire è che se non c'è resurrezione e se semplicemente alla nostra morte i nostri spiriti vanno in qualche forma verso la divinità e veniamo, oppure veniamo riciclati in qualche persona o animale in una reincarnazione senza fine, allora tutto, se non c'è resurrezione, allora Cristo non è risorto. Se gli uomini e le donne non risorgono, se gli esseri umani non risorgeranno dai morti fisicamente, corporalmente, letteralmente, tornando dalla tomba, allora anche Cristo non è vero che è tornato alla vita. Guardate il versetto 13, come inizia Paolo. Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato, e se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque è la nostra predicazione. Ecco la prima implicazione che Paolo dice: se Cristo non è stato resuscitato, allora è vana la nostra predicazione. Di quale predicazione sta facendo appello Paolo? Ovviamente al Vangelo. Vangelo significa buona notizia. Quindi la predicazione della buona notizia è stata vana, inutile, dice Paolo, se Cristo non è risorto. E stamattina Lucian ha letto qual è stata questa predicazione della buona notizia. La vediamo nei versetti del capitolo 15, sempre dall'1 al 3. Dice: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete stati salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come le ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Quindi questa è la buona notizia a cui il cristiano si aggrappa e che Paolo ha predicato e che la Chiesa deve continuare a predicare. Poggia su due aspetti: Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, quindi la sua morte non è stato un fuori programma, ma le scritture hanno anticipato questo evento. E il secondo aspetto è che Cristo fu sepolto e resuscitò il terzo giorno, anticipato anche questo evento dalle scritture. Quindi la buona notizia è che Cristo è morto per i nostri peccati, significa che ha compiuto un'opera di espiazione per i nostri peccati e quest'opera è stata compiuta pienamente e Dio ha gradito questa opera, si è compiaciuto. E quindi Dio lo ha resuscitato dai morti per dimostrare che Cristo ha provveduto in maniera sufficiente all'espiazione per il peccato. Questa è la buona notizia. Egli è vivo e la prova di quella realtà, come Paolo poi continua a dire dal versetto 4 che abbiamo analizzato, apparve a Pietro, apparve ai 12, apparve a 500 fratelli, a Giacomo e ultimo anche a lui stesso. E al versetto 11 dice: così noi predichiamo e così voi avete ricevuto. Non esiste un cristianesimo troncato di questo aspetto qua. Che significa dire: io sono cristiano ma non credo nella resurrezione di Cristo? Ma se Gesù non fosse risorto, allora questa predicazione è vana, Paolo dice, è inutile, non ha senso. L'intero Vangelo viene completamente sovvertito se Gesù non è risorto. Allora il nostro messaggio, anche quest'oggi, è inutile. Sto perdendo e state perdendo del tempo se questa realtà, se Cristo non fosse veramente risorto. Il basamento del cristianesimo, quello su cui tutto poggia, sparisce, perciò mette a tacere tutti i predicatori, farebbe chiudere immediatamente tutte le chiese e mette fine a tutta la proclamazione del Vangelo, perché tutto, secondo Paolo dice, se è vero, è inutile. Stiamo perdendo del tempo. Gesù ha affermato nella sua vita: distruggete questo corpo e in 3 giorni lo farò risorgere. Dice Gesù, aveva anticipato più volte: soffrirò, morirò e risorgerò. Lo ha detto, come detto, in diverse occasioni. Gli apostoli hanno ascoltato questa cosa e non ci hanno creduto lì per lì, o forse non hanno capito effettivamente che senso poteva avere queste parole. Però poi lo hanno visto morto, sapevano dove era stato sepolto, e quando incominciavano a girare le voci «Cristo è risorto», sono andati al sepolcro, ma Gesù non c'era più. E apparve loro quella sera, e apparve durante la prima settimana e poi per 40 giorni, mangiando con loro, parlando con loro, insegnando, e lo hanno sentito, lo hanno toccato, e quindi hanno potuto constatare che la resurrezione di Cristo era reale. E così hanno predicato che Gesù è morto, che è stato sepolto, ma è risorto. E quello che ha detto la Scrittura, quindi, che aveva anticipato, è quello che poi realmente è successo. Ma se non è risorto, allora non ci sono buone notizie. Allora Dio non ha accettato la sua opera espiatrice. Se Cristo non ha, con la sua morte, non ha soddisfatto la giustizia di Dio, non ci sono buone notizie, esiste solo una cattiva notizia. Romani 1:4 dice: dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti. Apocalisse 1:17 dice: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, ero morto ma ecco sono vivo. Romani 14:9: poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere Signore sia dei morti che dei viventi. E potremmo citare chissà quanti passi su questa realtà. Vedete come è un aspetto fondamentale, vale a dire che se Cristo aveva il potere della vita esteso anche sulla morte, che la sua signoria è assicurata dalla risurrezione, la sua espiazione è assicurata appunto dal fatto che lui è tornato in vita. E quindi, se non è risorto, non esiste nessuna buona notizia. Non c'è nessun sacrificio sufficiente per il peccato, tutta la predicazione del Vangelo è una farsa, e quindi siamo dei cristiani malvagi, gente che professa una falsità. Se non ha vinto la morte, allora non ha vinto il peccato e non ha vinto l'inferno, e persino gli angeli che hanno annunciato: ecco, vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà, anche loro hanno mentito. Non ci sono buone notizie, le notizie sono solo cattive, perché Gesù, se è morto e non è risorto, è solo un bravo uomo che ha fallito in un'opera ed è morto. Ma Paolo dice, considera un secondo aspetto al versetto 14. Dice: vana pure è la nostra e la vostra fede. Se Cristo non è risorto, allora la tua fede, sta dicendo, è vana, inutile, non serve a nulla. Cioè, in pratica sta dicendo ai cristiani: se è vero questo dubbio che qualcuno sta mettendo, allora avete creduto a un Vangelo che è solo semplicemente una storiella. Hanno riposto i cristiani la loro fede, la loro fiducia in un'illusione, in una speranza vuota e vana. In pratica i cristiani sono uomini che tendono le mani per afferrare un qualcosa che alla fine sarà inutile, non raggiungeranno mai. Hanno predicato un Salvatore vivente. I cristiani dicono che per essere salvati devi confessare Gesù come Signore, credere nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti. Il Vangelo è il Vangelo del credere in un Cristo risorto. Ma se Cristo non è risorto, allora il tuo credere è inutile, vuoto, senza valore. E potresti dire le parole del Salmo 73,13, quando dice: invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Il salmista dice: invano faccio questo esercizio spirituale, perché tanto non servirà a nulla. Tutto questo pentimento, tutta questa fede sono assolutamente privi di significato se Cristo non è risorto. Oppure potremmo sentirci come Isaia in 49,4, che dice: invano ho faticato, inutilmente per nulla ho consumato la mia forza. Ma poi dice: ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. Forse anche Isaia, se hanno ragione che Cristo non è risorto, anche Isaia è un illuso. Ma lui dice: la mia ricompensa è presso il mio Dio, ma se non c'è resurrezione, quale ricompensa raggiungerà mai? E anche perciò le persone prima di Cristo confidavano in Dio che avrebbe fornito un sacrificio perfetto, ma nel futuro. Guardavano avanti a un vero sacrificio che avrebbe finalmente tolto il peccato raffigurato nel sistema sacrificale dell'Antico Testamento. Ricordate tutti il sistema di sacrificio per i peccati che dovevano costantemente rinnovare? Sono una figura del fatto che serviva un agnello perfetto che mettesse fine a tutto questo, che non avrebbe soddisfatto completamente la giustizia di Dio. Quindi anche nell'Antico Testamento sono stati semplicemente degli sciocchi a pensare e a credere che Dio avrebbe fornito questa soluzione. Abele è stato uno sciocco a credere a Dio, Enoch fu uno sciocco a credere a Dio, Noè è stato un pazzo che ha costruito 120 anni un'arca per cosa? Per sfuggire semplicemente a un'inondazione, per quanto tragica, per poi morire come gli altri e fare la fine di tutti? Se Cristo non è risuscitato, allora anche questi uomini sono stati degli stolti. E potremmo dire: Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Davide, Gedeone, tutti i giudici e i profeti. E se noi andassimo al capitolo 11 di Ebrei, dove vengono c'è questo lungo elenco di uomini che vengono apostrofati, vi ricordate come? Eroi della fede. E ci sono dei personaggi più famosi, come abbiamo detto, ma ci sono anche coloro che non conosciamo neanche il nome, ma che dice al versetto 36: altri furono messi alla prova con scherni, frustate, catene, prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli, di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte. Ma che senso ha avuto per loro questa vita se non esiste una resurrezione? Non sono gli eroi della fede, sono sì martiri per quello che hanno creduto, hanno vissuto per fede, e potremmo raggruppare innumerevole quantità di persone che in questi migliaia d'anni hanno vissuto, sofferto e hanno sacrificato la propria esistenza per questa cosa. Ma se Cristo non è stato risuscitato, allora tutto ciò è stato assolutamente inutile. Sono eroi della follia, non sono eroi della fede. Sono semplicemente una parata di creduloni, di gente semplice che ha creduto a una storiella senza fondamento. E quindi vediamo che se eliminiamo la resurrezione, tutta la fede cristiana incomincia a sgretolarsi e a cadere a terra. Ma Paolo fa un terzo punto in questa considerazione. Al versetto 15 dice: noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Ecco la terza conclusione di Paolo. Dice: se la critica che ci attacca è vera, allora il Vangelo non solo è inutile, allora la fede non è solo vana, ma anche gli apostoli, e potremmo dire tutti i cristiani dopo di loro, sono bugiardi, falsi testimoni. Perché la cristianità afferma che Cristo invece è risorto. E i cristiani affermano, o almeno ai tempi di Paolo, affermavano di aver visto il Cristo risorto, ma in realtà se non è risorto, allora Paolo sta dicendo, io compreso, stiamo affermando una cosa falsa, inventata. Se la predicazione è una menzogna, allora i predicatori sono bugiardi. E non possiamo minimizzare la cosa dicendo, ma sai, amavano tanto il loro maestro, gli hanno voluto tanto bene, desideravano tanto vederlo in vita che hanno avuto una visione. A volte non so se avete mai letto questa cosa qua. Hanno creduto, hanno avuto una psicosi collettiva nell'averlo visto veramente, ma è solo frutto della loro immaginazione. Sì, gli sembrava reale, erano persone ben intenzionati, davvero sincere, ma Paolo dice che se Cristo non è risorto, questa sono uomini malvagi, uomini bugiardi, perché hanno proclamato una notizia non vera. Sono falsi testimoni. E questa implicazione è immensa, perché gli apostoli erano i predicatori della resurrezione. E se erano bugiardi, bugiardi sono anche tutti gli scrittori del Nuovo Testamento, perché così il Nuovo Testamento è scritto da bugiardi. E forse non ci sentiamo a nostro agio nel considerare questo aspetto. E giustamente, se non possiamo credere a questi scrittori che hanno messo per noi oggi il pilastro della nostra fede e dobbiamo dubitare riguardo alla resurrezione, che è la chiave di tutto, perché dovremmo credergli riguardo a qualcos'altro? E quindi, se Cristo non è risorto, ancora una volta tutto il castello cede. Ma anche gli scrittori dell'Antico Testamento sono stati dei bugiardi, perché, come abbiamo detto, Paolo dice al versetto 4 di Prima Corinzi 15, egli fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Quindi anche nell'Antico Testamento si parlava che il Messia sarebbe risorto. Il Salmo 16:10 dice: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Il Salmo afferma che Dio non avrebbe permesso al suo santo di vedere la corruzione. Quando noi moriamo, istantaneamente inizia un processo di decomposizione. E quindi se il suo santo non avrebbe visto questo processo, significa che sarebbe passato attraverso la tomba, ma sarebbe uscito da essa. E se Gesù non è risorto dai morti, allora non solo gli scrittori del Nuovo Testamento, ma anche quelli dell'Antico Testamento sono bugiardi. E quindi tutta l'intera Bibbia inizia a disintegrarsi sotto i nostri occhi. Abbiamo un libro che è inaffidabile e potremmo concludere che non solo sono uomini malvagi e falsi testimoni, ma in definitiva che Dio ha mentito. pure che la Bibbia non è un libro divino ispirato da Dio. Paolo al versetto tutto crolla e Paolo dice: difatti se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato, e se Cristo non è stato resuscitata, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Non solo chi professa questa resurrezione sono bugiardi, ma praticamente c'è un aspetto fondamentale che dice: voi siete ancora nei vostri peccati. Non possiamo dire, ma accontentarci a volte di, appunto, testimoniando coloro che si dicono cristiani, dicono: ma sì, basta seguire, io seguo quello che dice Gesù. Ma cosa segui? È solo per avere uno standard etico nella vita di oggi? Se noi non crediamo che la Bibbia sia veramente la parola di Dio e se mettiamo in dubbio che Cristo è davvero risorto dai morti, questo non è uno standard etico da seguire, è un libro che sta prendendo in giro le persone. Perché dicono di aver visto un Cristo risorto quando in realtà non è successo e quindi vanno raccontando una bugia. E in fin dei conti, come detto, alla fine Dio risulta un Dio bugiardo. Comprendete la gravità di questa cosa? Negare la resurrezione significa negare l'autenticità, l'integrità e l'autorità della Bibbia e in fin dei conti contestare Dio. E Paolo ripete due volte, al versetto 13 e al versetto 16, difatti se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato. Devi capire che non puoi negare la resurrezione corporea, perché quando neghi questa realtà, allora anche Cristo, cioè tutta questa cosa non sta più in piedi. Versetto 17: se Cristo non è stato resuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Non è solo che hai creduto in una cosa sbagliata, ma hai impostato la tua vita in una rotta, hai impostato la tua vita in una rotta, in una direzione sbagliata. Hai passato tutta la tua vita a percorrere una strada per scoprire che alla fine non ti ha portato da nessuna parte, non avrai nessuna utilità. Paolo dice: sei ancora nei tuoi peccati. Inghiottito, immerso, imprigionato nella sfera mortale del peccato, dove il peccato regna e domina. Sei ancora circondato dai tuoi peccati che ti accusano davanti a Dio come tanti lupi in procinto di sbranarli. Vedete, abbiamo bisogno di un Salvatore. Abbiamo bisogno di un sacrificio perfetto. Abbiamo bisogno di qualcuno che paghi la nostra pena, di qualcuno che ci abbia sostituito e che sia morto al nostro posto. E nessun altro, non c'è nessun altro nome sotto il cielo che non sia quello di Gesù. E Dio sappiamo che ha accettato questa opera, ha gradito questa opera, ma se non è veramente risolto, allora siamo ancora, il problema del peccato ancora esiste. Significa che Dio ancora sta ritenendo gli uomini peccatori e quindi non ci sarà un perdono. Non c'è una pena pagata, nessuna riconciliazione, nessuna giustificazione, nessuna salvezza e nessuna vita eterna. Noi siamo ancora nei nostri peccati. Se Cristo è ancora morto, allora ogni persona che ha creduto in Dio e nel provvedimento di Dio in Cristo è ancora morta. E Mosè è all'inferno, e Davide è all'inferno, e tutti gli altri che abbiamo citato sono all'inferno, e noi andremo all'inferno perché siamo nei nostri peccati. Solo quando Cristo vince la morte ci può essere per noi, come dice la Scrittura, santificazione, giustizia e redenzione. E solo quando siamo uniti nella sua morte, sepoltura e resurrezione, come dice Romani 6, solo quando siamo sepolti con lui e ci alziamo per camminare in novità di vita e il peccato allora è vinto. Se Cristo non è risorto, allora Satana è colui che vince. Il peccato è quello che vince e l'inferno inghiottirà tutta l'umanità. E questo porta appunto a questo fatto sbalorditivo che Paolo dice: anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Sono tutti all'inferno. Hanno fatto il peggiore errore possibile, hanno confidato in un Salvatore che in realtà non li ha salvati e perciò ne stanno pagando le conseguenze. Una realtà assolutamente impensabile. Se ne sono andati tutti, periti per sempre e sono sotto la furia e l'ira di Dio. Vedi, se iniziamo a negare la resurrezione, che Cristo non risorge, la predicazione del Vangelo è inutile, vano, gli apostoli sono bugiardi, i peccati non sono perdonati e tutti coloro che sono morti o che moriranno andranno per sempre nella dannazione eterna. Come detto, il grande vincitore sarà Satana e non Dio. E questo porta Paolo al punto culminante nel versetto 19. Questo è un versetto che molti conoscono. Ecco, se questa critica Paolo dice è vera, dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, chi sono i cristiani? Noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, se abbiamo riposto tutto ciò che siamo, allora qua Paolo dice: siete i più miseri, dovremmo essere compatiti dal mondo, perché abbiamo riposto la nostra speranza pensando che ci sarà un futuro, quando in realtà tutto finisce qua. In pratica, se tutto quello che sono come cristiano finisce con questa vita, l'essere qui oggi o aver fatto per più di 20 anni un certo tipo di esistenza, aver pensato e creduto a questa cosa, non mi ha portato nessuna utilità. Vivo la mia vita cristiana sotto la promessa che c'è una vita a venire in cui tutti i sacrifici, tutti gli sforzi, tutta la disciplina, tutto il lavoro raccoglierà una ricompensa eterna che invece, se hanno ragione chi la nega, non ci sarà. Ha più forza e logica: mangia, bevi e divertiti, perché domani non sappiamo se saremo vivi. Certamente non vorremmo stare, se tutto si riduce a questa vita, non vorremmo stare qua riuniti ad ascoltare un noioso sermone su una realtà che non esiste. Non vorremmo fare altri sacrifici inutili. Vorremmo riprendere indietro tutti i soldi che abbiamo dato per aiutare missioni e quant'altro, perché abbiamo alimentato semplicemente una speranza inutile. Ci siamo presi in giro dall'inizio alla fine. E se pensi che questo sia una forzatura, la realtà è che ogni altra religione porterà a questa conclusione. Tutti i sacrifici delle altre religioni porteranno al fatto che è stato tutto inutile. Gesù disse in Giovanni 8:21 ai capi ebrei: voi morirete nei vostri peccati. Quindi se Cristo non è risorto, tutti noi moriremo nei nostri peccati. E per finire Paolo, versetto 20, dice: ma, quando c'è la famosa parola ma, c'è un cambiamento di direzione, ecco che Paolo adesso annuncia un cambiamento di flusso, smette con la tesi di coloro che mettevano in dubbio se Cristo fosse resuscitato, ma ora Cristo, e lo afferma, è stato resuscitato dai morti. L'Antico Testamento lo ha detto ed è degno di fiducia allora. Il Nuovo Testamento lo dice ed è degno di fiducia. Gesù lo ha promesso e può essere allora creduto. Gli apostoli lo hanno predicato e quindi hanno detto la verità. La tomba è risultato vuota ed era la verità. Gli angeli, anche i nemici di Gesù, hanno constatato il fatto che il sepolcro era vuoto. E pensate, a seguito di questo evento, i discepoli che hanno deluso sotto un certo punto di vista, perché si sono dimostrati timorosi, vigliacchi, potremmo dire, durante l'arresto e la sua esecuzione, questi uomini apparentemente deboli diventano una forza inarrestabile, conquistano il mondo e sono pronti a morire per questo fatto di aver visto Cristo risorto. Paolo dice: ma ora Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Egli, Cristo, non è che la primizia per tutti coloro che dormono nel sonno della morte o che un giorno verranno risvegliati. In altre parole, garantisce la nostra resurrezione, perché, come detto, ha pagato il nostro peccato e Dio ha accettato la sua opera. In Atti, capitolo 5, versetto 31, dice che lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Ora è interessante questa definizione del Signore Gesù come principe. La parola principe, che in greco si dice archegos, significa colui che anticipa. Ed era utilizzata, guardate come la Bibbia, i termini nella Bibbia non sono così casuali, hanno sempre un significato. Ai tempi biblici, in marina che andava sulle navi, tutte le navi avevano uno dei loro marinai che era definito un archegos, cioè un principe. Era un abile, il più bravo di tutti a nuotare, di tutto l'equipaggio, e se la nave si fosse incagliata su una scogliera, sapete che se una nave durante una tempesta si va contro una scogliera e non viene ancorata, viene distrutta dalle onde perché viene continuamente sbattuta. E questo archegos, questo principe, questo precursore, aveva il compito di buttarsi nelle acque in tempesta con una fune e raggiungere la riva per tirare questa corda, fare in modo che la nave rimanesse stabile e ancorata il più possibile, e attraverso quella fune tutto l'equipaggio sarebbe potuto scendere a terra. Quindi doveva esserci qualcuno che fosse in grado di fare quell'opera lì. Io non sarei in grado, per quanto sono un nuotatore, ma già quando il mare incomincia ad avere una certa forza non è facile nuotare. Quindi ci doveva essere qualcuno in grado di salvare tutti, e appunto questo principe si sarebbe tuffato nelle acque agitate e avrebbe permesso a tutti di salvarsi. Atti 5, come detto, definisce Gesù il nostro archegos, il nostro principe precursore. Metaforicamente si è tuffato lui nelle acque agitate della morte, e se egli fosse annegato non avremmo nessun modo di raggiungere la riva. Ma non è successo, ha attraversato le acque oscure della morte ed è riuscita ad ancorare una linea al trono di Dio, attraverso il quale coloro che hanno fede vanno verso lidi sicuri. Perciò possiamo arrivare sani e salvi al paradiso sulla corda che Gesù ci ha assicurato, mentre il mondo viene travolto e sbattuto dalle onde in tempesta. Come detto, non c'è cristianesimo senza risurrezione, non c'è Bibbia senza risurrezione e non c'è nessuna speranza senza risurrezione. Cristo è risorto e questa verità chiama le persone a prendere una posizione. Atti capitolo 17. Paolo predica ad Atene e, come era suo solito, arriva al punto fondamentale. Accenna appunto alla risurrezione. Il versetto 32 dice che quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano, altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero. Questo passo ci dimostra la risposta a questa realtà del Cristo risorto. Ci sono coloro che prendono in giro, ci sono quelli che rimandano la cosa, ti ascolteremo un domani, e altri che hanno creduto. Questo è quello che è successo a Paolo ad Atene. Come detto, quando noi nel testimoniare predichiamo Cristo risorto, ci troveremo di fronte a questi aspetti qua. Ci sarà qualcuno che considererà la risurrezione di Cristo come una fantasia e quindi, come Paolo è stato beffato e deriso, potremmo venire beffati e derisi. E anche oggi, se semplicemente andate, dite, anziché dire buona Pasqua, auguri, dite Cristo è risorto, guardate come vi guarderanno. E poi ci saranno coloro che, con la scusa di rinviare la decisione, diranno: beh dai, ci pensiamo un'altra volta, domani. Domani è il giorno ideale per fare tutto. Domani inizieremo una dieta, domani saremo uomini migliori, domani faremo tutto ciò, saremo degli uomini perfetti. E ho letto un interessante aneddoto che dice che un uomo aveva fatto continuamente dei buoni propositi per il domani, che dice: il mondo l'avrebbe conosciuto se avesse, che lui sarebbe diventato questo uomo perfetto, se avesse mai visto il domani. Ma il fatto è che è morto ed è scomparso dalla vista, e tutto ciò che ha lasciato qui durante la vita è stata solo una montagna di cose che intendeva fare, ma domani. Oggi, oppure, potresti credere nella gloria della risurrezione. E se confessi Gesù come Signore e credi che Dio lo ha resuscitato dai morti, come dice la Scrittura, allora sarai salvato. Oggi abbiamo visto l'importanza della risurrezione di Cristo e abbiamo visto cosa accadrebbe se fosse veramente negata, se la critica che la nega avesse ragione. Ora Cristo, come dice Paolo, è stato risuscitato dai morti e vive. E poiché Egli vive, la nostra speranza è sicura. Il Vangelo è vero, la nostra fede ha uno scopo, gli apostoli hanno detto la verità e coloro che sono morti nella speranza della salvezza attraverso Cristo sono in viaggio verso il paradiso. Preghiamo il Signore per tutti coloro che non hanno ancora aperto i loro cuori, che confessino Gesù come Signore. Che il Signore dia loro la fede per credere nella sua resurrezione come unico modo per aver perdonato i propri peccati. Preghiamo per questo. Signore, oggi ci hai dato l'opportunità di riunirci attorno alla tua parola, analizzando, Signore, come ha fatto Paolo, se Cristo non fosse risorto e se veramente hanno ragione coloro che la negano, beh, allora tutto cadrebbe, non avrebbe più un senso e non avrebbe ragione di che esista la Chiesa, il tuo corpo. Staremmo inseguendo una cosa vana, inutile, e facendo sacrifici per un qualcosa che non raggiungeremo mai, che non ci porterà nessuna utilità. Ma ora Cristo è risorto. E questa è la realtà dei fatti, anche per coloro che la vogliono negare o che non vogliono crederci. Cristo è risorto e il mondo lo sa. E solo che questo ha delle implicazioni Accettare questa realtà significa che ognuno è confrontato con questa verità. Ti affidiamo tutti questi cuori ribelli a questa realtà, che tu li possa, col tuo Santo Spirito, piegarli, aprire i loro occhi a questa realtà affinché sfuggano dalle mani di Satana e possano comprendere la meravigliosa bellezza di questo messaggio. In Cristo Gesù. Amen. Amen.